SBS Italian.
La città del futuro, la Melbourne e la Sydney del futuro, nella quale l'energia pulita potrà essere utilizzata con tecnologie e infrastrutture che collaborano con edifici, distretti e persone che partecipano attivamente per creare una città che collabora con se stessa utilizzando appunto energie rinnovabili. Questo è il sogno e questa è la specialità del professore Pierluigi Mancarella, professore all'Università di Melbourne di sistemi elettrici per l'energia. Diamo il benvenuto a Pierluigi che ci parlerà di queste sue idee e questa sua professione. Buongiorno Pierluigi e ben trovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Per primissima cosa spiegaci che cosa fai.
Io sono appunto, come dicevi tu, professore all'Università di Melbourne, sono arrivato circa un anno fa, ho la cattedra di sistemi elettrici per l'energia e mi occupo fondamentalmente di pianificazione strategica di reti energetiche, quindi particolarmente sistemi elettrici naturalmente, però guardo anche a problematiche di, per esempio, reti di gas, produzione di calore, produzione del freddo, quindi condizionatori, quindi in qualche modo
sei l'omino delle caldaie?
E in qualche modo sì, cioè un po' più avanzato, diciamo, l'omino delle caldaie del futuro, se vuoi. E quindi in qualche modo come i sistemi energetici interagiscono e quindi come puoi sviluppare dei piani strategici per i sistemi energetici del futuro.
Da dove partite voi? Dallo studio di quello che c'è adesso?
Sì, il punto di partenza è sempre in qualche modo, dal punto di vista tecnico, la rete esistente. E poi ci tengo a precisare dall'inizio che, a differenza di quanti molti credano, nella maggior parte dei casi non è un problema tecnico o tecnologico, è veramente un problema tecnico-economico. Quindi la parte commerciale, la parte di interazione con i mercati energetici e così via è fondamentale.
Scusami se ti interrompo, intendi dire che possiamo fare tutto, il problema è il quattrino?
Guarda, non l'avrei potuto dire meglio in qualche modo. Io nelle mie lezioni l'esempio classico che faccio è: siamo riusciti più di 50 anni fa a mandare l'uomo sulla Luna e migliaia di anni fa abbiamo costruito le grandi piramidi. Insomma, gli ingegneri e gli architetti hanno fatto magie ben più grandi, se vuoi, che sviluppare un sistema energetico sostenibile, che poi alla fine è quello di cui si parla. La differenza è che gli ingegneri della NASA, quando hanno mandato l'uomo sulla Luna, avevano veramente un budget praticamente infinito in termini relativi. Il problema è farlo considerando i vincoli di budget e anche i sistemi commerciali in qualche modo che sono in vigore, quindi i mercati energetici, le compagnie elettriche, le compagnie di gas, l'interazione dell'Australia con altre nazioni, anche dal punto di vista dei combustibili e così via. È veramente un problema che va molto molto al di là del problema tecnico di per sé.
Quali sono le più grandi problematiche delle città, delle metropoli australiane nel 2018?
Al momento sicuramente vediamo che c'è una grossa crescita della densità di attività, come in tutte le altre grandi città, e naturalmente con la crescita di densità di attività, diciamo anche in qualche modo la qualità della vita diminuisce. Insomma, Melbourne sappiamo è in qualche modo la città più vivibile al mondo e lo è stata per diversi anni, però c'è proprio la paura che con questo aumento di densità di attività, quindi con in qualche modo una popolazione che cresce, più e più persone che lavorano nel CBD, più persone che convergono, più consumo energetico e così via, beh, in qualche modo la qualità della vita diminuirà sicuramente. Quindi l'idea è cercare di capire come mantenere degli standard di qualità su livelli, insomma, del presente e anche, insomma, a maggior ragione del passato in qualche modo. E poi fare anche questo, considerando che tutte queste città richiedono sempre più energia e allo stesso tempo vogliamo avere un'energia che è pulita.
Ma è fattibile o è classico esempio di botte piene e moglie ubriaca?
È sicuramente fattibile, considerando le problematiche tecno-economiche che dicevo prima, però sicuramente gli ingegneri saprebbero come farlo. La grossa domanda è: qual è l'infrastruttura tecno-economica che tu devi costruire per facilitare proprio questo sviluppo? In qual modo è quello che ho cercato di fare, che sto cercando di fare con la mia ricerca.
Nei mesi scorsi un nuovo player, se vogliamo usare questo termine inglese, è entrato proprio nella vita politica e elettrica australiana, cioè Elon Musk con le sue batterie della Tesla per il South Australia. Cosa ne pensi? Quella è stata una soluzione? È un dito che cerca di tappare una falla in una diga? Qual è la tua opinione?
Quello che penso di Elon Musk è veramente il fatto che, a parte quello che faccia, che sia giusto o meno nello specifico, hai bisogno di queste persone qua che portino veramente distruzione nel sistema. E di nuovo, non è un sistema tecnico, è un sistema tecno-economico, un sistema commerciale. Cioè lui sta portando distruzione nel sistema commerciale.
Con distruzione intendi disruption, qualcuno che rompa gli schemi preesistenti per cercare nuove vie.
Esatto, cioè perché faccio il confronto di nuovo con un altro grande del passato. Adesso saprai, anche i nostri ascoltatori sapranno, c'è questa famosa diatriba del passato, la guerra delle correnti tra Tesla e Thomas Edison. Quindi alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, quando la rete elettrica, il sistema elettrico stava veramente nascendo, c'erano due grosse teorie, una di Thomas Edison e l'altra di Tesla. Alla fine la teoria vincente è stata quella di Tesla all'epoca, che riguarda tutta la tecnologia che utilizziamo oggi, però Edison era stato veramente quello che aveva portato la grande innovazione scientifica tramite la famosa lampadina di Edison, avevo detto. Ti posso raccontare questa piccola storia su Edison, perché poi capisci il confronto e legame con Tesla oggi. Praticamente Edison nel 1868, se non sbaglio, aveva brevettato una lampadina a incandescenza. C'è un piccolo problema, che l'elettricità non esisteva. Quindi l'elettricità esisteva soltanto, nemmeno sui libri di fisica, sugli appunti di fisica dei grandi fisici dell'epoca. Allora c'era questo problema. Lui voleva naturalmente vendere lampadine, evidente è ricco, però non poteva farlo, perché ovviamente l'elettricità non esisteva. Allora pensò bene di creare l'elettricità. Per cui la prima power station, il primo impianto di produzione di elettricità che noi conosciamo, la prima rete di distribuzione, fu sviluppata nel 1872 da Thomas Edison a Manhattan, non perché avesse idea di diamo l'elettricità al genere umano,
perché
voleva vendere lampadine. E infatti lui, come poi business case, non aveva naturalmente di vendere il kilowattora elettricità. L'elettricità non capiva nessuno che cos'era. La gente capiva che servivano le candele per la luce. Thomas Edison disse: guardate, voi comprate le candele e avrete la luce. Cioè gli utenti a Manhattan non compravano elettricità, compravano le candele. E poi Edison, con l'acquisto delle candele, poi forniva elettricità per avere la luce, che in quel modo sostituiva le candele dell'epoca.
Quindi il tuo è un parallelismo fra Edison e Elon Musk. Interessi personali, magari capitalismo selvaggio, però poi a distanza di 100 anni verrai ricordato come quello che ha inventato, tra virgolette, l'elettricità. E il povero Tesla nel dimenticatoio relativamente.
Esattamente, in qualche modo era, sì, relativamente, poi insomma Tesla, il vecchio Tesla aveva fatto le grandi cose anche, però diciamo, questa storia veramente dice, come hai riassunto in maniera perfetta, che quando guardi agli interessi personali, magari il resto, il senso della gente non capisce, può anche vedere non di buon occhio, però alla fine sono questi geni veramente, e non sono soltanto geni tecnici a volte, sono veramente dei geni commerciali che possono portare questa disruption, come dicevamo prima, è veramente cambiare il sistema.
Noi stiamo parlando con Pierluigi Mancarella, professore di sistemi elettrici per l'energia alla Università di Melbourne, che nello scorso dicembre ha ricevuto la VESC Innovation Fellowship per la sua ricerca sul passaggio proprio del Victoria a sistemi di energia più verdi e soprattutto più connessi. Ecco, parlaci di questa ricerca e soprattutto parlaci del futuro del Victoria. Come sarà il Victoria fra 40 anni? Con la nostra presenza, innanzitutto.
Certo, innanzitutto speriamo di sì. Questa domandona da 10 milioni di dollari, però diciamo ti posso raccontare un po' la logica di questa ricerca che sarà proposta. Il titolo di ricerca è Flex City, appunto andando verso città che siano normalmente più sostenibili, ma dal mio punto di vista anche più flessibili. Cosa vuol dire più flessibili? Se guardiamo alla densità di consumi energetici che ci sono in una città, se volessimo veramente creare delle fonti rinnovabili all'interno della città, semplicemente non c'è abbastanza spazio, considerando poi la densità di produzione dell'energia elettrica. In qualche modo consumiamo molta più energia per metro quadro o per metro cubo, se pensiamo in qualche modo ai vari grattacieli, eccetera, di quanto non ne possiamo produrre, da punto di vista rinnovabile almeno. I modi più immediati per produrre energia rinnovabile, tipo vento, energia solare e così via, hanno bisogno di grandi aree per svilupparsi.
Quindi ci sarebbe la scelta: o volete i Carlton Gardens oppure la spianata di voltaico,
per esempio. E poi allo stesso tempo abbiamo sempre più grattacieli che consumano sempre più in maniera non proporzionale a quanto potresti produrre in maniera rinnovabile. Quindi la mia idea è, considerando che non è fattibile, veramente quando vai a guardare i numeri poi, che ci siano delle fonti rinnovabili che creano in qualche modo una self-sufficiency all'interno della città, perché non guardiamo la possibilità di avere queste fonti rinnovabili appena fuori dalla città in qualche modo? Sicuramente, diciamo, in Australia di spazio ce n'è, e poi creiamo una città flessibile i cui servizi siano in qualche modo in grado di interagire in maniera ideale con le fonti rinnovabili. Ti faccio un esempio più concreto. Sappiamo tutti che uno dei grossi problemi dell'energia eolica, per esempio, è l'intermittenza. Quindi non possiamo decidere quando produrre energia, perché dipende appunto dal vento. Però quali sarebbero i benefici di avere dei consumi energetici che potrebbero essere in qualche modo controllati in maniera ideale per seguire in qualche modo la produzione eolica? Cioè, questa è veramente una, come dire, una rivoluzione copernicana, se mi passi il termine.
E come tutte le rivoluzioni bisogna chiarirla, perché devo confessare di non riuscire a seguirti al momento.
Diciamo, partiamo da cosa si fa oggi. E in qualche modo cosa facciamo oggi è, noi consumiamo energia elettrica quando vogliamo, ci sono poi i grossi impianti di produzione tradizionali, diciamo a carbone, a gas e così via, che producono energia elettrica esattamente quando l'utente ne ha bisogno. Quindi in qualche modo il giorno prima, qualche ora prima, c'è una previsione dei consumi, e poi in tempo reale questi impianti qua, che possono essere controllati in maniera quasi perfetta, producono energia quando è necessario. Quindi questi impianti tradizionali hanno sempre fatto così, e il grosso vantaggio è che tu puoi decidere, quando hai un impianto a gas, un impianto a carbone e così via, di produrre quando vuoi. Il vento è naturalmente tutto l'opposto, quindi noi al momento attuale come utenti continuiamo a utilizzare energia elettrica quando vogliamo, però immagina avere un sistema adesso che non è più basato su una produzione a gas o a carbone che possiamo controllare, ma una produzione eolica o anche solare, a un certo punto di vista, almeno fino a un certo punto, che non possiamo controllare. Allora, possiamo in qualche modo portare questa rivoluzione che dicevo prima, per cui anziché essere l'impianto di generazione che segue l'utente, è l'utente che segue l'impianto di generazione. Allora, com'è possibile consumare energia elettrica quando c'è il vento? Cioè, perché io comunque vorrei utilizzare energia elettrica ogni volta ne ho bisogno, non quando c'è vento meno. Ed è qua, infatti, che il concetto dello stoccaggio, dello storage, in qualche modo gioca un ruolo essenziale.
Perché la risposta a questa domanda è di Elon Musk: è comprate le mie batterie Tesla.
Esatto. Però, diciamo, questo buffer effettivamente che crea un disaccoppiamento tra l'utente finale e la produzione è probabilmente la chiave di svolta del futuro, appunto perché nel momento in cui riesce a disaccoppiare l'utenza energetica dalla produzione energetica, allora non ha più importanza che magari il vento non ci sia in certe ore, ovviamente il solare a maggior ragione non ci sia in certe ore, perché posso stoccare energia elettrica o altre forme energetiche quando ne ho bisogno.
Quindi la chiave numero uno della città del futuro flessibile è lo stoccaggio.
Stoccaggio. Però, di nuovo, non è, quando parliamo di stoccaggio energetico, non sono le batterie, è tutto lo stoccaggio energetico. Il modo più, in qualche modo, economico di fare stoccaggio energetico è in acqua calda. Cioè, noi consumiamo tantissima acqua calda comunque, soprattutto a Melbourne, che è, insomma, d'inverno anche un po' freddo, sia per riscaldamento, sia acqua calda per usi domestici, docce e così via. Possiamo utilizzare in qualche modo questa acqua calda, che spesso è prodotta tramite elettricità, e avere uno stoccaggio energetico che sia termico piuttosto che elettrico, per esempio. Tra qualche anno avremo sempre più veicoli elettrici. Questi veicoli elettrici sono comunque delle batterie. Allora, non parliamo più della batteria per sé che appunto Elon Musk sta vendendo adesso, ma parliamo di stoccaggio più in generale, quindi parliamo di stoccaggio che è nell'acqua calda, stoccaggio che è nel trasporto praticamente tramite veicoli elettrici e così via, e ci sono diversi altri, dal punto di vista tecnico ci sono diverse altre opzioni che possono portare a questo stoccaggio.
Quindi ogni fonte di energia col suo personale stoccaggio.
Sì. E più, e c'è tantissima ricerca che va avanti proprio in quest'ambito, ed è qui probabilmente dove anche la parte tecnologica può aiutare. Però, di nuovo, non è solo la parte tecnologica, perché possiamo raggiungere degli obiettivi tecnologici a breve termine anche, ma possiamo produrre su scala queste tecnologie a basso costo. E questo è il grosso problema. Se le batterie costassero un decimo di quello che costano oggi, probabilmente tanti problemi sarebbero già stati risolti. Quindi il problema di nuovo non è solo la tecnologia, ma è anche il costo. E il costo, un'altra cosa importante, non è soltanto il costo di investimento, quindi comprare la batteria, è anche il costo legato alla durata. Perché io compro la batteria, ma se la batteria poi mi dura 2 anni anziché chiaro. 10 anni, e poi dopo 2 anni devo comprare un'altra. E quindi questa prospettiva è una cosa che ancora non è capito, no, cioè su scala non conosciamo bene, cioè non sappiamo quando andiamo a investire su scala, su stoccaggio di batterie, eccetera, quale sarà la durata effettiva. Ed è perché è importante fare ricerca su tante altre cose.
Pierluigi, proviamo ad aiutare gli ascoltatori, magari ti do un compito. Facendo un parallelo tra il Pierluigi del 2018 e il Pierluigi del 2050, come utilizzerà l'energia? Cioè si sveglia, il Pierluigi di oggi fa la doccia, accende l'acqua, invece il Pierluigi del 2050 accende l'acqua per fare la doccia. Quali saranno le differenze?
Allora, immagino che il Pierluigi del 2050 farà esattamente le stesse cose, quindi si alzerà, poi preparare il caffè, fare la doccia e così via. La differenza sarà che ci sarà molta, molta più intelligenza all'interno della casa, per cui tutti questi servizi saranno probabilmente controllati da sistemi di gestione della casa dal punto di vista
casalinghi, ogni casa una sua gestione.
Esatto, e questi servizi qua con una gestione intelligente interna andranno ad interagire in maniera ottimale ed autonoma con varie risorse energetiche che sono o nella casa stessa o sono in qualche modo collegate alla casa. Per esempio, sicuramente ci sarà, immagino, un veicolo elettrico o in caso un veicolo a idrogeno che sarà parcheggiato nel garage, sarà interconnesso alla mia rete. Ci saranno dei sistemi di stoccaggio che possono essere, probabilmente saranno entrambi i sistemi di stoccaggio elettrico e termico. Produrrò calore e anche freddo nel caso di condizionamento elettricamente, e probabilmente ci saranno anche dei pannelli fotovoltaici da qualche parte. Quando questo non bastasse, questo sistema intelligente, gestione della casa, interagirà a distanza, per esempio, con i grossi impianti di produzione eolica che possono magari essere a 200 km di distanza. Probabilmente ci sarà nel portfolio energetico del futuro, ci sarà un ruolo molto importante dell'energia marina, oceano, onde, maree e così via. Quindi la mia casa interagirà in maniera ottimale con tutto ciò che c'è vicino, sia dal punto di vista del consumo, sia dal punto di vista dello stoccaggio, sia dal punto di vista della produzione, magari tramite fotovoltaico locale. Però la chiave di svolta sarà come l'intelligenza della casa potrà anche interagire con il resto del sistema energetico a distanza, come dicevo, magari grossi impianti eolici o anche impianti marini e così via. Quindi l'intelligenza, che poi è quello che chiamiamo quando parliamo di smart grid e smart buildings e così via, parliamo proprio di questo. So, stiamo sviluppando i concetti fondamentali, le architetture fondamentali dal punto di vista tecnico, che poi ci permettono di fare questo salto tra un decennio già o 2 decenni. Insomma, stiamo lavorando in questa direzione.
Ecco, io ho detto 2050 un po' a casaccio, ma secondo te potrebbe essere una data in cui sistemi del genere saranno effettivamente...
Sì, probabilmente sarà molto prima. Mi verrebbe a dire che questa tipologia di case intelligenti e tutte queste interazioni ci saranno probabilmente già nel 2030.
Però ritornando al nostro Edison, che si è creato il mercato per vendersi le sue lampadine, secondo te funzionerà esattamente come quello per cui velocità enorme nel giro di pochi anni anche, tra virgolette, i poveri hanno avuto la loro lampadina, oppure sarà una cosa riservata all'elite o chi se lo potrà permettere?
Questa qua è probabilmente la sfida più grande, quindi creare, diciamo, un'infrastruttura di mercato commerciale che sia in grado di dare energia pulita a tutti e a basso costo. Questa è veramente in qualche modo la sfida, anche dal mio punto di vista di ricercatore, più importante, perché alla fine il nostro lavoro è di dare energia pulita a tutti. Sto semplificando, però è quello veramente l'obiettivo, è fondamentale, piuttosto che fare semplicemente degli avanzamenti in qualche modo tecnologici innovativi. Cioè, alla fine il punto di arrivo è: possiamo veramente dare questo a tutti quanti piuttosto che all'elite, come dicevi tu. Questo è un discorso che poi va in qualche modo anche, naturalmente va di nuovo al di là dell'energia di per sé, della tecnologia, perché comincia anche ad essere collegato a fattori, per esempio, sociali, quindi veramente socio-economici. Stiamo già vedendo una trasformazione oggi, non tanto nel settore energetico, quanto per esempio internet, tutto ciò che è in qualche modo, dal punto di vista informatico, c'è un'evoluzione verso la cooperazione. Tu, per esempio, prendi Uber, prendi altri sistemi. Cioè, la gente coopera sempre di più. La nuova generazione ha questo concetto di cooperazione molto più che di competizione.
Che però apre anche la porta a diverse sfide. Per esempio, più cooperazione, più unione, più link vuol dire anche un sistema sempre più vulnerabile, per esempio, ad attacchi esterni. Leggevo di un colpo a un casinò che è stato fatto utilizzando il sistema di controllo remoto dell'acquario del casinò.
Certo, però si potrebbe anche, diciamo, in qualche modo argomentare esattamente l'opposto. Questi sistemi cooperativi sarebbero anche dei sistemi altamente distribuiti. Si comincia a parlare anche nel campo energetico di community energy systems, quindi questi piccoli distretti che vorrebbero avere le loro batterie, i loro impianti di produzione e così via. Questi sistemi diventano sempre più distribuiti. Allora la domanda è meglio avere un sistema fortemente centralizzato come ora o un sistema molto distribuito cooperativo, dove queste cooperative sono effettivamente poche centinaia di persone? Perché oggigiorno se tu volessi attaccare il sistema elettrico, alla fine insomma ci sono poche interconnessioni che sono facilmente attaccabili.
Tu stai pensando a Guerre Stellari. L'imperatore ha messo tutte le sue chance sulla testa e una volta che esplosa, finito, in bancarotta.
Perfetto, esattamente. Il sistema elettrico oggi funziona esattamente così. Pochi impianti, tra l'altro le guerre hanno funzionato esattamente così. La prima cosa che si attaccava erano gli impianti di produzione di energia elettrica, perché sono poche decine quelli veramente strategici. Immagino un futuro dove non ci sono più, per esempio, 100 impianti di produzione, ma ce ne sono milioni, per esempio, distribuiti. Allora, è quello un sistema più sicuro o meno? Se tu pensi agli Stati Uniti, che ormai ogni anno vedono questi uragani che distruggono completamente paesi, città e così via, e naturalmente dove c'è una grossa distruzione anche dell'infrastruttura elettrica, ci vogliono settimane per ripristinare l'energia elettrica in alcune località. Immagina ora questa energia elettrica se fosse prodotta in qualche modo in maniera locale. Beh, a quel punto là magari questa disruption di uragani e così via non avrebbero un impatto importante.
Un'ultima domanda per Luigi. Prendendo spunto da un campo totalmente diverso, i computer quantici. In questo caso, ho intervistato in passato diversi esperti nel settore, un campo altrettanto eccitante, però con un grosso punto di domanda. Non si sa ancora in che direzione si andrà, non si sa ancora quale tipo di computer quantico verrà realizzato. Insomma, sostanzialmente molto promettente, ma non si sa ancora se fra 20 anni esploda in una bolla di sapone. Invece, per quanto riguarda il tuo campo, ti senti sicuro che noi stiamo parlando di cose che effettivamente avverranno?
In qualche modo è un bel parallelo, nel senso che mi sento sicuro che queste cose qua avverranno, sì. Il come avverranno, il quando, è un grosso punto di domanda, e sono sicuro che per i sistemi quantici è esattamente la stessa cosa. Ed ecco perché in qualche modo molto lavoro di ricerca è proprio basato sul cercare di capire come affrontare certe incertezze che ci sono nell'evoluzione del sistema. Quindi sviluppare, per esempio, strumenti di pianificazione che tengano conto di questa incertezza. Per esempio, se il costo di una tecnologia dovesse cambiare in maniera eccezionale, se per esempio dovessimo scoprire nuove fonti di energia, immagina per esempio la fusione, naturalmente ci sarebbe...
Ma anche al contrario, tutte le macchine automatizzate con un consumo di energia che si impenna a dismisura.
Per esempio, tutte questi possibili futuri. Allora, come puoi andare a fare la pianificazione di un sistema energetico a scala, considerando tutte le nuove tecnologie che vediamo oggi, ma che a maggior ragione portano delle incertezze che in qualche modo in passato non avevamo mai visto? Perché noi per 100 anni, bene o male, abbiamo lavorato con l'unica incertezza che era legata al costo dei combustibili fossili. Per 100 anni il sistema in tutto il mondo ha funzionato soltanto con quell'incertezza. Oggi le incertezze sono centinaia, dal costo della tecnologia agli incentivi politici, a quali nuove tecnologie magari di utilizzo verranno fuori, come dicevi tu, e quindi se andiamo in un sistema sempre più elettrico, quali consumi ci saranno e così via. Allora, la grossa sfida è di nuovo come andare a fare una pianificazione oggi a 30, 40, 50 anni di distanza, perché poi quando si pianifica un sistema energetico sono questi gli orizzonti temporali cui si guarda, considerando che sono incertezze tali per cui è veramente difficile andare a capire le traiettorie giuste. Questa è parte della ricerca.
Quindi vi immagino in laboratorio quando in un lontano futuro si parlerà di fusione nucleare e voi a tirare le maledizioni perché dovete buttare i vostri piani e i vostri calcoli nel cestino.
In qualche modo succederà esattamente questo, ma naturalmente se l'umanità dovesse raggiungere la fusione nucleare nei prossimi 10-20 anni, insomma... Questa sarebbe una grande cosa. Sei ben contento di buttare il cestino 20 anni di attività.
Pierluigi Mancarella, professore di sistemi elettrici per l'energia dell'Università di Melbourne. È stato un vero piacere. Grazie per essere venuto nei nostri studi.
Grazie a te, Carlo. Buona giornata.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.